Il mondo alla radio.
Siete ancora su Radio Vaticana Italia, questo è Il Mondo alla Radio, Paola Simonetti a farvi compagnia per la prossima mezz'ora. È decisamente una vittoria significativa quella che hanno avuto negli Stati Uniti i nativi del Nord Dakota, i Sioux, quelli, forse lo ricorderete, che nei film western erano i cattivi, ma che invece la storia ci racconta siano stati massacrati senza pietà per il sequestro proprio dei loro territori, della loro cultura e della loro identità. Ebbene, la loro battaglia, iniziata circa 4 anni fa, si è scagliata contro il passaggio di un oleodotto sul loro territorio e questa battaglia sta portando forse riscatto. Migliaia di membri della tribù dei Sioux di Standing Rock si erano opposti al passaggio di questa infrastruttura, pensate, di quasi 2000 chilometri, che avrebbe dovuto collegare il Nord Dakota all'Illinois attraversando ben 4 stati per trasportare l'equivalente di 570.000 barili di petrolio al giorno. Dopo la temporanea resa, adesso per loro è arrivato il momento della rivincita. Ricordiamo che era stato Obama a fermare i lavori dell'opera, per la quale era stato studiato peraltro un percorso alternativo per i potenziali danni alla salute e all'ambiente. Questa decisione, neanche a dirlo, era stata poi di nuovo bloccata da Trump alla Casa Bianca, che aveva invece ridato l'avvio all'opera con un investimento di 3,8 miliardi di dollari, fino a quando di recente un giudice del distretto federale ha imposto ad esperti di effettuare uno studio sulle ripercussioni ambientali dell'impianto. Questo perché? Perché i potenziali effetti dell'oleodotto sulla salute umana e ambientale sono altamente controversi e non sono stati valutati adeguatamente dal governo. Dobbiamo dire che questa non è la sola battaglia in atto nel mondo su questo settore, quello del trasporto dell'energia, sulla quale si dibatte moltissimo, lo sapete, anche guardando al trasbordo, per esempio, marittimo di questi combustibili, che spesso provoca disastri ambientali incalcolabili quando si verificano incidenti in mare. Cerchiamo di capirne di più, di quali siano le zone del mondo interessate dai medesimi progetti, con quali rischi, con il rappresentante di un'organizzazione che si batte da tempo per la salvaguardia dei territori fragili del pianeta. Do il benvenuto a Luca Iacoboni, responsabile della campagna energia di Greenpeace. Buon pomeriggio, Luca.
Salve, buon pomeriggio.
Grazie della sua disponibilità. Allora, oleodotti sono mastodontiche e, da quello che abbiamo compreso, invasive strutture che permettono il passaggio e il trasporto di combustibili che sono cruciali al momento per la produzione di energia nel mondo. Ci spiega solo così brevemente, in maniera di massima, diciamo, dove passano, quali sono i rischi che rappresentano e come incidono, genericamente sul territorio?
Dunque, gli oleodotti sono delle come grandissime tubature, diciamo, per sì, immaginarcele, che permettono al petrolio, al greggio, di muoversi da una parte all'altra. Quell'oleodotto di cui si parlava è quasi, appunto, 2000 chilometri, attraversa 4 stati. Possono essere in superficie oppure possono essere interrati. In entrambi i casi hanno notevoli sì, rischi ambientali, ma anche legati alla vita umana. Ad esempio, quando parliamo di oleodotti, spesso ci sono piccole perdite, quando addirittura non ci sono ovviamente incidenti. Chiaramente dove la perdita accade può fare enormi danni. Nel caso del Dakota Pipeline, sì, di cui parlavamo, attraversa quello che è un fiume ed un lago che forniscono capacità di irrigazione ed acqua potabile a tutti coloro che abitano quella zona, quindi il rischio è davvero alto. E infine dobbiamo considerare che dove si costruisce un oleodotto ovviamente c'è da espropriare i terreni. In questo caso certo, erano terreni non solo sacri ma anche abitati da questa tribù.
Lei ci ha spiegato molto molto bene esattamente di che cosa si è trattato, perché non sempre è facile capire di che territori si stia parlando, no? Siamo a migliaia di chilometri. Ci sono però, Iacoboni, altre zone del mondo che sono interessate da infrastrutture come questa, immaginiamo.
Beh sì, gli oleodotti, ma anche i gasdotti, volendo allargare sì, un po' il panorama, quindi quelle tubature, diciamo, che trasportano gas, ci sono un po' in tutto il mondo. Certamente l'America è un luogo estremamente impattato da oleodotti e gasdotti, così come anche il Canada, facente parte del Nord America, e tutta la parte di America Latina, ma anche in Europa abbiamo tanti oleodotti e perfino in Italia, forse lo sappiamo poco, ma andando a cercare un po' in giro abbiamo tanti oleodotti prodotti e tanti sono stati per esempio oggetto di piccoli furti. Questo è un altro dei rischi che vediamo nel nostro paese, che talvolta hanno causato sversamenti anche in aree italiane. Ricordiamo lo scorso, qualche anno fa, vicino Fiumicino c'è stato un grande sversamento dovuto ad un furto finito male.
Cioè furti che compromettono la struttura dell'oleodotto, cioè della tubatura, e quindi viene bucato.
Esattamente, immaginate di fare un buco a questa grande infrastruttura per, tra virgolette, rubarne quello che è il contenuto, quindi il greggio in questo caso che scorre in questo oleodotto, per poterlo utilizzare. Chiaramente è una pratica assolutamente illegale, che se oltretutto non va a buon fine può avere enormi ripercussioni, perché ci sono sversamenti, ma anche se dovesse andare a buon fine, ed è comunque, ripeto, estremamente illegale e pericoloso, piccoli sversamenti ci sono sempre. Ma non solo in questo caso di furti, considerate che in America c'è un elenco dei registri degli incidenti legati ad oleodotti, e parliamo di migliaia ogni anno.
Quindi, insomma, non è solo una questione di potenziale rischio, in realtà si verifica proprio poi il danno ambientale vero e proprio. Voi Iacoboni, come Greenpeace, io l'ho citato in apertura, siete impegnati però anche su un altro fattore di rischio altissimo, che è quello del trasporto dei combustibili in mare, perché quello che lei ha descritto crea un rischio di un certo tipo. Le falde acquifere sono importantissime, no? E quindi sono vitali, ma il mare chiaramente è una delle dei terreni, chiamiamoli così, dove il trasporto avviene con più frequenza, e spesso ce lo dicono anche gli ultimi disastri degli ultimi anni. Insomma, parliamo di quello delle Mauritius, anche se alle Mauritius la nave che si è poi spezzata in due non trasportava un combustibile, no? Non era una nave che trasportava combustibile di suo, il combustibile che la faceva andare poi alla fine è stato sversato in mare. Però questo ci dice molto sul rischio enorme che queste imbarcazioni producono sulle zone delicate del mondo. Voi siete attivi in questo momento dove? Su questo fronte?
Ma noi cerchiamo di essere attivi davvero in tutto il mondo, perché siamo un'associazione internazionale. Il mare è vita per chi lo abita, ma anche per noi persone. Considerate che anche l'oleodotto può avere un impatto sul mare, perché spesso finisce nei porti dove poi quest'olio viene caricato. Per esempio in Canada sono, a causa di un oleodotto, a rischio alcune delle ultime orche di una specie che è in via di estinzione. Chiaramente quando questi combustibili fossili, petrolio e gas, ma anche il carbone, li trasportiamo via mare, abbiamo un altro tipo di fattore di rischio, che è appunto quello legato a eventuali danni all'imbarcazione, sversamenti. Abbiamo già visto per esempio quello che è accaduto alle Mauritius con la nave incagliata e con lo sversamento di petrolio. Immaginate quanto più grave potrebbe essere se si trasportasse anziché grano, ad esempio, del petrolio, perché in quel caso lo sversamento sarebbe enormemente più ampio. Noi ci battiamo affinché il mare venga preservato in tutto il mondo, anche in Italia, dove passano diverse navi che portano idrocarburi, ma dove per esempio abbiamo anche estrazioni direttamente dal mare di petrolio e gas, un qualcosa che oggi ci sembra assolutamente necessario, ma in realtà, e noi questo l'abbiamo provato anche con uno studio, dobbiamo e possiamo anche tecnicamente avviarci verso un mondo completamente alimentato da fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
Luca Iacoboni, chi ci ascolta potrebbe dire: ma l'Italia che c'entra in tutto questo? Cioè, di queste infrastrutture che stanno dall'altra parte del mondo, che cosa c'entra l'opera italiana? Ce lo spiega?
Beh, intanto possono sembrarci molto lontane, ma considerate che gli impatti ambientali che possono avvenire anche in America sono poi enormi, e si vanno a ripercuotere dall'altra parte del globo. In secondo luogo parliamo di combustibili fossili, quindi un qualcosa che alimenta l'emergenza climatica, e noi l'emergenza climatica la viviamo ormai quotidianamente, non solo tramite le foto degli incendi in America che in questi giorni stanno facendo il giro del mondo, ma con le siccità, le alluvioni, gli incendi che viviamo ormai anche in Italia. Ricordiamoci Verona, Milano, la Sicilia e tutto quello che è accaduto. Non ultimo, abbiamo anche un coinvolgimento diretto, perché alcune banche italiane sono coinvolte nel finanziamento di questi impianti, tanto sul suolo nazionale quanto dall'altra parte del mondo, America, Australia e via discorrendo.
Questo è un fattore importante, un fattore molto importante, perché questo ci dice che i nostri denari, nel momento in cui vengono diciamo, gestiti da una banca piuttosto che da un'altra, finiscono anche a nostra insaputa, perché noi non sappiamo sempre come, a meno che non facciamo delle scelte etiche a monte, no, sulla banca da scegliere. Però i nostri denari finanziano indirettamente, senza che noi ne siamo direttamente consapevoli, progetti anche contro i quali potremmo scagliarci un domani, no? O siamo contrari. Quindi occorre riflettere su questo. Credo sia un fattore molto importante quello che lei ha citato.
Beh, certamente è un fattore decisivo, perché i soldi muovono in un certo senso quella che è tutta l'economia, non solo dei combustibili fossili, ma a livello mondiale. Noi non sappiamo mai dove vanno a finire i soldi che noi mettiamo in banca, salvo, come veniva detto, se facciamo delle scelte etiche sul tipo di banca che scegliamo a monte. Proprio per questo noi ci stiamo da anni, insieme ad altre organizzazioni in Italia e nel mondo, battendo per il cosiddetto disinvestimento, ossia chiedere alle grandi banche di abbandonare investimenti in carbone, petrolio e gas. I primi risultati stanno arrivando, ma certamente c'è tanto tanto di più da fare.
Luca Iacoboni, per chiudere, così la lasciamo andare, come può partecipare il cittadino alle vostre battaglie?
Beh, noi come Greenpeace abbiamo tante battaglie a cui si può partecipare facilmente tramite firme di petizioni o comunque tramite informazioni che possono essere prese sul nostro sito e sui nostri canali online e social media. Poi chiaramente la nostra associazione poggia tanto su volontariato e attivismo, quindi persone che donano una parte anche minima del proprio tempo per fare delle opere. Tutti quanti insieme, lo abbiamo visto già tante volte, possiamo davvero fare la differenza ed essere importantissimi per garantire un buon futuro a questo pianeta e quindi a noi stessi.
Benissimo. Luca, vogliamo ricordare l'indirizzo del sito?
Sì, certamente, www.greenpeace.org, e poi verrete automaticamente reindirizzati alla pagina italiana, però potete anche sbirciare quello che accade in tutti gli altri paesi dove Greenpeace è presente, che sono tanti.
Benissimo, io ringrazio Luca Iacoboni, responsabile della campagna energia di Greenpeace. La ringrazio tanto, Iacoboni, un saluto e buon lavoro, e alla prossima, perché di questo sicuramente torneremo a parlare. La ringrazio.
Grazie a voi e a presto.
Buon pomeriggio. Noi voltiamo decisamente pagina, lo dicevo forse in apertura, ci trasferiamo in Italia, in quel di Bergamo in particolare, una delle zone del paese, lo ricorderete, più ferite dall'epidemia da Covid-19, nella quale la comunità ha anche però una grande voglia di stringersi, di ricominciare, ma soprattutto di ricordare. E domani, in un luogo carico di significato, anche perché zona di nascita di un papa molto amato come Giovanni XXIII, un evento vorrà radunare i ricordi, i cuori e anche le preghiere. Andiamo al santuario sotto il monte Giovanni XXIII con Monsignor Claudio Dolcini, che è proprio rettore del santuario. Buon pomeriggio, Don Claudio.
Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti.
Io la ringrazio tanto di essere con noi oggi, perché ci dà modo di, naturalmente, di ricordare questo evento, ma anche di ricordare qualcos'altro. Allora, domani partiamo, andiamo con ordine, Don Claudio. Una messa alle 18 nel Giardino della Pace di Sotto il Monte, in suffragio di chi?
In suffragio di 350 e più alpini morti durante il periodo del Covid, durante la pandemia. Bergamo, ve lo sappiamo, l'epicentro di quel momento difficile che è stato la pandemia da Covid. In questo epicentro ci sono alcune categorie che sono state più penalizzate, quelle degli alpini, che sono un grande vanto di Bergamo e anche una grande risorsa, perché non c'è comunità civile o cristiana bergamasca che non abbia apprezzato e non apprezzi il grande lavoro, la generosità di questi uomini che sono dediti alla nostra terra, ma lo sappiamo anche al lavoro che hanno fatto durante i terremoti, le varie catastrofi in Italia e anche fuori d'Italia. E io sono stato contento quando il presidente provinciale degli Alpini ha chiesto a me, cioè, di poter ospitare qui questo momento, che è un momento molto forte, perché appunto raccoglie il dolore e la sofferenza di tutta una provincia, ecco, di questi 350 alpini.
Senta, non l'avevo precisato, ma è proprio l'Associazione Nazionale Alpini che in qualche modo diciamo ha fortemente voluto, insieme a voi naturalmente, questo evento. Vogliamo ricordare che gli alpini sono, diciamo, tendenzialmente delle truppe montane, fanno parte parte dell'esercito italiano e nel corso della storia sono stati impegnati, sì, certamente nei conflitti, ma anche soprattutto a sostegno della collettività. Fino al presente, lei lo ha ricordato, sono stati estremamente operativi per dare, come dire, aiuto, sostegno in ogni modo. Dobbiamo ricordare però, Don Claudio, che, come dire, insieme a queste perdite, che sono già di per sé gravissime, sono perdite di vite cospicue, tra l'altro perdite cospicue, c'è anche la perdita di quella parte di paese, perché spesso sono state le persone più anziane ad andar via, la memoria del nostro paese. Questo l'abbiamo detto spesso qui a Radio Vaticana Italia.
Certamente questo sì, sono in questi 350 morti, c'è la memoria di tante comunità, perché sono tanti anziani, sono quelli che poi portavano avanti le iniziative maggiori. Io ne ho conosciuti tantissimi di questi, anche perché poi qui a Sottomonte, che è un po' il cuore spirituale dei noi bergamaschi, Papa Giovanni, qui gli alpini hanno fatto tanto, hanno sempre lavorato e continuano a farlo. E per noi questo, davvero, io non uso mai questa espressione, ma in questo caso lo voglio usare, è proprio un vuoto, è una mancanza, una perdita di una memoria. A me è capitato, anche perché a Sottomonte sì, non abbiamo avuto i numeri altissimi della Val Seriana, ma abbiamo avuto i nostri 35 morti in una popolazione che non ha neanche di 5.000 abitanti. No?
Persone che lei conosceva direttamente, immaginiamo, Don Claudio.
Sì, sono miei parrocchiani, tutta gente qui, anzi alcuni fra di loro erano collaboratori della parrocchia, del santuario, qui tanti sono, è gente che collabora, e diversi sono alpini. Io penso che un terzo di questi, non ho fatto il conto, di queste persone, la maggior parte sono uomini, erano alpini, infatti nelle messe di suffragio che abbiamo fatto poi successivamente erano continuamente presenti gli alfieri, perché poi c'è questa abitudine che quando muore un alpino, poi tutti i gruppi degli alpini della zona si riuniscono, e questo è sempre un momento molto forte.
Molto forte, certo. Senta, Don Claudio, questa messa arriva in quale clima per la comunità, anche rispetto a quello che è accaduto in questi mesi?
Allora, ci pensavo più in questi giorni. Il clima, va bene, adesso abbiamo alle spalle il momento del lutto, ma la ferita è ancora aperta, perché è vero, si sono morte 6.000 persone a Bergamo e non c'è famiglia, non c'è persona bergamasca che non abbia qualche lutto da piangere, qualche persona che ha perso, non solo familiari, ma amici, conoscenti, collaboratori, colleghi di lavoro, e quindi una ferita aperta. E tra l'altro ce ne stiamo accorgendo anche adesso, che si stanno riprendendo un po' alcune attività, anche dei gruppi, delle associazioni. Io stesso l'altro giorno ci ho fatto organizzare questa cosa, ma non c'è più questa persona, non c'è più questa persona che ci aiutava, questo presidente di questa associazione, questo che veniva, che portava, cioè ci si rende conto che c'è stato un impoverimento, abbiamo perso tante persone che erano comunque in qualche maniera dentro la struttura delle iniziative, delle tante attività, di tanto bene che si fa dentro le nostre.
Quindi duramente il quotidiano vi ha restituito quel vuoto di cui lei diceva.
Credo che domani, certo, c'è un momento di comunione e c'è bisogno di questo, perché una delle fatiche di quel momento è non aver avuto un abbraccio, non aver avuto la possibilità di piangere sulle spalle. E domani, questo momento in cui 350 famiglie si troveranno qui, sarà un momento forte di comunione, di sentire questa vicinanza, questa solidarietà.
Immaginiamo,
di
è importante.
Di cui c'è tanto bisogno.
È importante. Sì. Monsignor Dolcini, cosa le chiedono le persone? Di cosa c'è più bisogno oggi? Se qualcuno naturalmente si rivolge a lei durante una giornata.
Guardi, qui io devo dire che sono il parroco più fortunato del mondo, perché sono parroco di due parrocchie, una più grossa sotto il monte e una più piccola, qui accanto, si chiama Botta di Sotto il Monte, ma ho anche questo santuario, e Papa Giovanni è un catalizzatore di tante persone, cioè è l'immagine della Chiesa bella, buona, accogliente, cioè questo è Papa Giovanni. Allora chi arriva qui ci chiede pace, ci chiede speranza, ci chiede una parola di consolazione, ci chiede di essere sorretti nel guardare avanti con fiducia. Oggi la gente soffre per tanti motivi di solitudine, le fatiche della vita si vivono poi dentro situazioni di grande solitudine, perché non c'è più quella solidarietà. E allora vengono qui a cercare una parola che aiuti, e Papa Giovanni in questo senso è un grande pittore, sì, perché sia come persona, sia nel suo messaggio, nelle sue parole semplici che rimandano sempre al Vangelo e al Cristo stesso. Beh, noi facciamo questo, noi ascoltiamo e proviamo a rimandare al Vangelo e accompagnare, a rimandare al Signore, ecco, quindi chiedono soprattutto pace, la pace.
Certo, ce n'è un gran bisogno in questo momento, soprattutto forse più che mai. Allora, Don Claudio, volevo brevemente ricordare di nuovo l'appuntamento di domani, sabato 12 settembre alle 18, Giardino della Pace, già che lei l'ha nominata, di sotto il monte, la Santa Messa in suffragio, per ricordare e onorare gli alpini venuti a mancare. Il tutto, voi sottolineate molto bene nel comunicato che avete diffuso, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della pandemia, perché chi ci ascolta si starà chiedendo, ma tutte queste persone poi alla fine creeranno il rischio? Allora lo diciamo, quindi vi siete organizzati anche proprio logisticamente.
Sì, lo spazio è grande, molto grande. Già noi abbiamo, con le celebrazioni, abbiamo iniziato a celebrare nel giardino, che è uno spazio molto ampio, annesso al santuario, quindi questo permette l'accoglienza di numerose persone. Sarà comunque gestita tutta la, come dire, la logistica anche dagli alpini stessi, perché sono loro che si sono messi in campo, certo, e quindi daranno, l'hanno sempre fatto, anche quando è arrivato il corpo di Papa Giovanni 2 anni fa, sono stati più grandi e più generosi nel questo servizio. E poi comunque la messa verrà trasmessa anche sul nostro canale Facebook, Santuario Papa Giovanni 23esimo, e quindi si può seguire in diretta anche da lì, quindi se uno non è meglio che non si muova e vuole seguire la messa in diretta e partecipare a questa preghiera, può seguirla anche sul canale Facebook del Santuario.
Monsignor Dolcini, lei un po' ce l'ha data, no, l'immagine. Per chi non conoscesse diciamo il santuario e la zona dove voi vivete, ci può dare due pennellate, veramente, un minuto?
Beh, Papa Giovanni diceva, lo raccontava sul Capovilla, suo segretario, dice, quando era sulle Dolomiti ed era patriarca di Venezia, dice, bellissimo qua le Dolomiti, un panorama stupendo, dice, ma cosa c'è, diceva lui, nel mio più piccolo paese di sotto il monte, il più bello del mio piccolo paese di sotto il monte. Sotto il monte è un piccolo paese, però è nella pianura bergamasca, un po' appunto a ridosso di una collina all'inizio delle Prealpi, quindi è un paese dolce.
Verde,
il nostro vescovo,
anche.
Verde, sì, pieno di verde, sì, no, questo sia. E il nostro vescovo, c'è una piccola Assisi, perché poi appunto c'è il santuario, ma ci sono i luoghi della biografia, la sua casa dove lui è nato, la casa dove lui veniva in vacanza, da quando è diventato vescovo, quando è diventato padre, in cui poi Capovilla ha raccolto tutti gli oggetti, anche quelli presenti, gli arredi presenti nella Santa Sede in Vaticano, e poi ci sono le chiese che lui continuamente cita nei suoi discorsi, i luoghi. È un paese dove la gente quando arriva dice, noi qui troviamo la pace. Questa è la testimonianza di tantissima gente pellegrina, noi veniamo qui perché troviamo pace. Indubbiamente la figura di Papa Giovanni, come dire, lo facilita, ma anche il luogo tranquillo, sereno, un po' appartato dalla strada provinciale, quindi uno deve arrivarci, non ci si passa sotto il mondo,
bisogna
arrivarci.
Proprio andarci con intenzione, venirci con intenzione.
È vicino a Bergamo, perché è a 15 km da Bergamo, e quindi è una cosa tra Bergamo, vicino a Lecco e a 30
tra l'altro
da Milano.
Voi avete un territorio che è di una bellezza incredibile, bisogna dirlo, cioè è veramente
tutta l'Italia è bella, però
sì, tutta l'Italia, però insomma bisogna dirlo, perché purtroppo questa zona diciamo del paese è stata fortemente colpita, quindi tante persone hanno avuto il timore, hanno paura naturalmente adesso, no, anche a recarsi, però ormai possiamo dire che forse è il caso, no, di ricominciare anche un po' a muoversi, a vivere, e sicuramente la vostra comunità sta tentando di farlo, e domani si ricorderà anche questa energia che forse è il caso di mettere in campo. Benissimo, grazie mille a Monsignor Claudio Dolcini, rettore del Santuario sotto il Monte Giovanni XXIII. Grazie di cuore,
grazie,
un caldo
a
saluto a tutta la sua comunità. Grazie.
Grazie, gentilissima, grazie.
Il mio ringraziamento anche a Silvia Giovarosi regia, Patrizio Ciprari alla parte tecnica, a tutti voi che ci avete scelto. Questa puntata del Mondo alla Radio è reperibile sul nostro sito vaticanews.va. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata e buon fine settimana. A presto.
In blu notizie.